Piaget è un grande studioso della prima metà del Novecento che ha contribuito nel periodo delle grandi scuole psicologiche alla storia delle idee della psicologia e a definire anche la natura, le caratteristiche, l'idea che noi abbiamo di persona umana. Il problema che ha affrontato Piaget quando all'inizio del Novecento va a lavorare a Parigi con Simon è un problema che caratterizza tutta la psicologia nel suo primo mezzo secolo di vita, e cioè un problema di metodo. L'interesse per lo sviluppo, diciamo, non solo intellettuale, per come crescono i bambini, era un interesse che precedeva Piaget, un interesse che noi già avevamo nell'Ottocento. Nell'Ottocento i bambini venivano studiati attraverso la tecnica dei diaristi. Cosa fa un diarista? Un diarista racconta, in fondo, come uno scrive un diario di se stesso, un diario della crescita del bambino. Quindi c'era tutta questa tradizione di osservazione in condizioni naturali, cioè non in condizioni artificiali, del comportamento dei bambini. La psicologia, nel suo complesso, all'inizio, alla fine dell'Ottocento, quando nasce come scienza autonoma, si pone il problema del metodo. Il primo metodo che viene in mente agli psicologi è quello che era venuto in mente anche ai filosofi, ai romanzieri. Quando uno vuol descrivere come funziona l'animo umano, guarda se stesso mentre pensa, si emoziona, ragiona, decide, prova affetti e così via. Cerca di descrivere i contenuti della sua vita mentale, cioè si guarda dentro. Questa tecnica viene chiamata introspezionismo. È evidente che questa tecnica si può usare soltanto con una persona adulta che padroneggi bene il linguaggio e sappia descrivere i suoi contenuti mentali. È molto più difficile da usare con un bambino che padroneggia molto meno il linguaggio e che non può venire addestrato all'uso di questa tecnica. Inoltre, questa tecnica nei primi 30-40 anni di vita, all'inizio del secolo scorso, aveva mostrato evidenti limiti, perché una persona ha difficoltà a raccontare in maniera fedele quello che succede mentre pensa, ragiona, decide e così via. Non solo, ma dai tempi dei lavori di Freud, ma soprattutto dopo Freud, nella seconda metà del Novecento, si è scoperto che moltissimi processi mentali, moltissime attività cognitive, emotive, affettive, che poi sfociano nell'azione umana, sono processi di cui noi non ci rendiamo conto. È un po' come quando alcuni processi, non so, la digestione, noi non ci rendiamo conto, vengono fatti in maniera automatica e noi non ne siamo consapevoli. Freud pensava che questo caratterizzasse soltanto alcuni aspetti della vita emotiva e affettiva, invece caratterizzano moltissimi aspetti anche della vita intellettuale. Piaget quindi si trova a dover lavorare, inizia a lavorare dopo la prima guerra mondiale, ponendosi il problema dello sviluppo intellettuale e anche della misura dello sviluppo intellettuale, non solo la descrizione come diaristi, ma anche gli effetti che nascono dall'interazione con i bambini, presentando loro, per esempio, problemi da risolvere oppure interrogandoli su alcuni aspetti della loro vita mentale. Da un lato non poteva usare un colloquio come il colloquio psicoanalitico che aveva inaugurato Freud, perché questo presupponeva in realtà avere a che fare con degli adulti. D'altro lato non voleva neanche limitarsi a osservare i bambini come avevano fatto i diaristi. E in terzo luogo non voleva neanche semplicemente ridurre lo studio del comportamento dei bambini a un rapporto tra stimolo, cioè tra qualcosa che succedeva nell'ambiente e le risposte che dava il bambino. Quindi lui, e qui sta il suo grandissimo contributo metodologico, introdusse l'uso di una tecnica che lui chiamava colloquio clinico, in cui una tecnica mista, diciamo così, presentava dei problemi ai bambini. All'inizio lui ha studiato soprattutto i suoi figli, problemi che consistevano in giochi, in buona sostanza, e attraverso il modo con cui i bambini risolvevano questo gioco, scopriva le tappe dello sviluppo intellettuale. Inoltre, questo tipo di metodologia sperimentale basata su colloquio clinico gli permetteva di descrivere in maniera molto analitica le prestazioni intellettuali dei bambini e quindi di contribuire a quel grande movimento che caratterizza tutta la psicologia, per cui le prestazioni della psiche umana vengono misurate. All'inizio si potevano misurare soltanto i tempi, quanto uno ci metteva a fare qualcosa, ma con Piaget si incominciano a misurare anche prestazioni più complesse, come ad esempio la soluzione dei compiti. L'altro aspetto nella storia delle idee per cui Piaget è molto importante è il rapporto del suo pensiero con la biologia. Cioè Piaget ha in questo anticipando molto la psicologia contemporanea, ha una concezione naturalistica, biologico-naturalistica, e quindi introdurrà nozioni teoriche, su cui dopo ritornerò, come l'accomodamento, l'assimilazione, che traggono ispirazione dalla tradizione biologica e dai lavori di Darwin. Da un certo punto di vista, i lavori degli etologi, che iniziano in quello stesso periodo, cioè nella prima metà del Novecento, cioè degli studiosi che osservano il comportamento animale in condizioni naturali, non dentro una gabbia come facevano i comportamentisti, cioè quelli che studiavano il rapporto tra uno stimolo e una risposta, è un lavoro, lo studio dell'animale in condizioni naturali, che non è così diverso da quello che faceva Piaget con i bambini. Cosa faceva in concreto Piaget con i bambini? Qualche esempio può dare l'idea della sua metodologia. Ad esempio, lui studiava se i bambini avevano capacità di ragionamento logico. Dava dei bambini delle biglie, tutte di legno, si vedeva che erano di legno, ma alcune erano colorate di rosso e alcune erano colorate di nero, parzialmente colorate. Poi lui chiedeva, ad esempio, sono di più le biglie rosse o le biglie nere, qualora le biglie rosse colorate di rosso erano di più delle biglie nere? E il bambino rispondeva, sono di più le biglie rosse. Poi domandava ai bambini, sono di più le biglie di legno oppure le biglie rosse? Tutte le biglie erano di legno. E quindi il bambino, di fronte a questa domanda, si trovava a dover rispondere confrontando un insieme, le biglie di legno, con un sottoinsieme, le biglie di legno colorate di rosso. Piaget scopre che solo a un certo stadio dello sviluppo intellettuale questa operazione diventa possibile. Prima i bambini rispondono che sono di più le biglie rosse di quelle di legno, perché in realtà confrontano insiemi confrontabili e quindi le biglie rosse con le biglie nere, quindi restano nell'ambito colore e confrontano il rosso con il nero. Cosa scopre Piaget quindi? Scopre che fino a una certa età, adesso dipende dalle condizioni, diciamo 7-8 anni, i bambini non sono capaci di confrontare un insieme, l'ampiezza di un insieme, con l'ampiezza di un sottoinsieme. Poi altre caratteristiche, diciamo, del mondo più fisico, non caratteristiche del pensiero logico, Piaget le studia con compiti di altro tipo. Ad esempio, invece di avere un bicchiere come questo, ha un bicchiere lungo e stretto. E cosa fa? Versa l'acqua da un bicchiere che ha una certa foggia in un bicchiere, ad esempio lungo stretto, e domanda al bambino: l'acqua è la stessa? C'è un problema di conservazione, in questo caso di un liquido. Il bambino è in condizione di capire che la quantità d'acqua resta la stessa indipendentemente dalla foggia, dalla forma del recipiente che la contiene? Questa è l'acquisizione di un certo livello di comprensione del mondo fisico. Poi, ad esempio, studia il problema dell'acquisizione della causalità. Il bambino capisce che un trenino si ferma quando c'è una luce di un certo colore, per esempio rossa, e se invece una luce di colore diverso il trenino non si ferma. Il bambino sa maneggiare una regola del tipo: se il trenino si ferma allora la luce è rossa. Sa trarre le conseguenze da questa regola senza vederle nel mondo, cioè il caso in cui questa regola sia vera, il trenino non deve fermarsi, ad esempio, se le luci sono altro colore, perché si ferma solo quando si accende la luce rossa. Quindi, in certo qual modo, cosa fa Piaget con queste tecniche? Studia una epistemologia naturale, cioè studia i problemi che appartenevano alla tradizione filosofica: lo spazio, il tempo, la causalità, la logica, il ragionamento logico, le trasformazioni permesse dalla logica. Per esempio, se voi avete una regola del tipo: se P allora Q, se viene a Venezia Tizio dorme all'hotel Sofitel, questa affermazione è falsa se Tizio viene a Venezia e non dorme all'hotel Sofitel. Il bambino sa cogliere questo tipo di conseguenza da una regola del tipo se P allora Q. È quello che Piaget scopre con tantissimi lavori fatti con questo tipo di tecniche, tutte basate su colloquio clinico. Per esempio, un altro tema che studia molto Piaget è il problema dell'egocentrismo, un tema che anticipa un filone di ricerca ricchissimo poi, successivo, anche nella seconda metà del secolo scorso. Il bambino sa mettersi dal punto di vista degli altri. Allora, naturalmente, questo è un problema che poi attiene anche alla psicologia sociale, cioè se uno riesce a vedere le cose con gli schemi mentali del suo interlocutore oppure no. Attiene alla psicologia del pensiero, attiene anche poi a forme patologiche del pensiero, quando uno è troppo centrato su se stesso e non riesce a decentrarsi. Ma naturalmente Piaget, che studia i bambini piccoli, in genere da quando acquisiscono il linguaggio in avanti, soltanto negli ultimi 20 anni si possono studiare i bambini che non sanno parlare. Piaget studia i bambini da quando hanno 2 o 3 anni in avanti, fino a 16 anni, voglio dire, questo è l'arco temporale dello sviluppo intellettuale studiato da Piaget. E allora Piaget si domanda quando il bambino riesce, anche nello spazio fisico, a vedere le cose dal punto di vista degli altri. Poniamo che questo bicchiere sia un plastico di un villaggio e che qui ci sia una bambola, gli occhiali siano una bambola che è messa qua. Allora, il compito che Piaget usa per studiare l'egocentrismo è domandarsi se la bambola, se qui sono i miei occhiali, se guarda questo plastico cosa vede. Per esempio, se c'è una montagna che io vedo da un lato, da questo lato qua, la bambola vedrà lo stesso lato che vedo io o vedrà il lato che si può vedere dal suo punto di vista? Fino a una certa età il bambino ha un atteggiamento egocentrico, pensa che quello che vedono gli altri sia quello che vede lui. Superato questo stadio di egocentrismo, il bambino si rende conto che il punto di vista degli altri è diverso dal punto di vista suo. Questo è un tema molto importante che ha avuto moltissimi sviluppi dopo Piaget e che caratterizza la capacità di crescita intellettuale di un bambino, poi anche di un adulto. la capacità di decentrare dal proprio punto di vista è una capacità che si acquisisce di sicuro per certe caratteristiche, per esempio spaziali, dell'ambiente geografico. Cosa vede quello? Vede una cosa diversa perché è in posizione diversa da me. Naturalmente poi una capacità totale di decentramento è molto molto difficile, perché molto spesso uno proietta negli altri schemi mentali che ha lui. Ecco, questa capacità di cogliere questo problema così importante del rappresentarsi i contenuti delle menti altrui è un problema che Piaget affronta per primo nella storia della psicologia e che avrà enormi sviluppi successivamente, non solo nella psicologia dell'età evolutiva, quella che studia i bambini, ma anche nella psicologia sociale, in altri settori e anche nella psicopatologia, perché esistono forme di pensiero autistico in cui uno non è capace di questo decentramento e questa incapacità rende molto difficili i rapporti sociali. Quindi l'opera di Piaget, per quanto centrata sull'osservazione e misura dello sviluppo intellettuale nei bambini, è un'opera che è andata al di là dei confini della psicologia dell'età evolutiva, perché ha toccato tutte queste problematiche che potremmo dire di epistemologia naturale, cioè di studio nella vita concreta della mente delle persone, quelle grandi categorie che in parte erano state già studiate dalla filosofia dei secoli precedenti. Un altro tema che caratterizza molto il pensiero di Piaget è il rapporto con la biologia, cioè l'uomo non visto cartesianamente come composto da una base materiale e poi da una base mentale, è un'entità unitaria che ha una certa base materiale, che nel nostro caso corrisponderebbe al cervello, che ha alcune prestazioni di tipo mentale o di tipo emotivo, che noi descriviamo questo secondo livello di descrizione. Questo Piaget lo ha molto chiaro, questo punto di vista che oggi tutti condividerebbero, e lui fino da giovanissimo aveva il problema dell'osservazione e quindi dell'uomo come entità biologica. Piaget pensava che in certo qual modo lo sviluppo del bambino, di un singolo bambino, nelle sue tappe, riproducesse le tappe che il pensiero umano, la cultura, aveva attraversato nel mettere a punto certe nozioni. Per esempio, impariamo che tutti gli oggetti hanno un nome, che questi sono degli occhiali e che questo è un bicchiere. Il bambino inizialmente ha un'idea sostanzialista del nome, pensa che il nome sia una caratteristica della cosa, così come questo bicchiere trasparente, contiene acqua e abbastanza pesante, ha un certo nome, soprattutto se il nome è proprio, ma anche se il nome è bicchiere oppure luna o così via. Poi invece da un certo punto in avanti lui capisce che questa è una scelta convenzionale, che l'etichetta linguistica potrebbe anche essere diversa e fa parte di un'operazione che è la descrizione linguistica, per l'appunto, del bicchiere. Quindi un punto di vista sostanzialista sui nomi poi dà luogo a un punto di vista convenzionalista. Quindi il bambino riesce a avere una buona comprensione del rapporto tra le cose e i linguaggi con cui descriviamo le cose. Da questo punto di vista, le due grandi nozioni che Piaget prende dalla tradizione biologica, il lavoro di Darwin ha segnato per sempre la psicologia, sono le due grandi categorie di accomodamento e assimilazione, cioè lo sviluppo intellettuale è un accomodamento al mondo che ci circonda, quindi noi ci adattiamo al mondo che ci circonda, ma nello stesso tempo noi lo assimiliamo, cioè lo facciamo nostro. E c'è questa interazione tra prendere le informazioni dell'ambiente e a sua volta poi rielaborarle e plasmare l'ambiente. Questo rapporto che c'è con l'ambiente, e quindi questo rapporto che c'è anche con la tradizione biologica, per Piaget è molto molto importante. Un altro punto che è molto rilevante nel lavoro, diciamo, di Piaget è la capacità di tradurre queste conoscenze poi in modi di educazione. Anche se Piaget non si interessava mai molto al mondo della scuola, in realtà lui apre, è il primo grande pioniere che apre lo studio della mente umana al suo sviluppo culturale nella storia di più generazioni e poi addirittura nella storia della specie e nello sviluppo della singola mente di un bambino che cresce. Tutta questa tradizione di studi empirici, di prove sperimentali condotte con questa tecnica interattiva con il bambino, via via che risolve i problemi, e tutta questa, diciamo, tradizione di osservazioni del bambino dall'età di 2-3 anni fino a quando diventa adolescente, sono molto importanti perché permettono a Piaget non soltanto di essere il grande pioniere dello studio dell'età evolutiva, cioè dello studio dello sviluppo intellettuale e anche morale, affettivo dei bambini, anche se Piaget si è dedicato di più allo sviluppo intellettuale, ma permettono di modificare l'idea prevalente di persona umana che dominava allora la psicologia dei tempi di Piaget. Un lavoro molto importante perché non cambia solo l'idea che noi abbiamo di bambino. Prima noi avevamo l'idea che per passare dal bambino all'adulto, l'adulto fosse un bambino che più potente, come un computer più potente di un altro, cioè le stesse operazioni venivano fatte in maniera molto più, con molte più capacità, perché lo sviluppo era un aumento quantitativo delle nostre capacità intellettuali. Invece Piaget mostra che lo sviluppo ha delle sue leggi e dei suoi stadi e delle sue trasformazioni qualitative, per cui il bambino non è un adulto in piccolo che sa fare un po' bene tutte le cose, fa cose diverse. Soltanto la maturazione gli permette, per esempio, di avere un pensiero, una capacità di pensiero logico, una capacità di soluzione di problemi che caratterizza poi l'adulto. E qui naturalmente c'è il tema anche della misura, perché questo tipo di lavori permettono di avere strumenti operativi per studiare quando avvengono questi stadi e di misurare questi passaggi. E quindi c'è anche implicitamente uno studio poi del ritardo intellettuale, cioè del bambino non normale. Ma l'importanza ancora più rilevante di Piaget nell'orizzonte della psicologia della Prima Guerra Mondiale è che Piaget, col suo tipo di studi, non presuppone di mettere in relazione diretta gli stimoli, cioè i problemi, quello che lui presenta al bambino e quello che il bambino fa, concependo la mente come una tabula rasa, qualcosa che è vuoto quando noi nasciamo e che le esperienze successive, cumulandosi, permettono di riempire con determinate capacità mentali. Noi, per descrivere il funzionamento della mente umana, non possiamo soltanto mettere in rapporto gli stimoli dell'ambiente e le risposte dell'organismo, ma dobbiamo anche studiare quello che c'è in mezzo, cioè i meccanismi della mente umana, i quali non sono il prodotto del cumularsi di queste esperienze, di queste risposte, non sono un apprendimento che avviene su una tabula rasa, ma sono l'effetto di alcune capacità che fin dalla nascita noi abbiamo perché apparteniamo alla specie umana. Quello che poi Chomsky farà per il linguaggio, 30-40 anni dopo rispetto a Piaget, Piaget l'ha fatto per lo sviluppo intellettuale, cioè mostra, e questa ha un'importanza enorme, che l'individuo nasce con una dotazione innata e che ogni uomo ha delle capacità innate di tipo cognitivo, cioè di ragionamento, decisione, pensiero, e anche di tipo linguistico, come mostrerà molto meglio Chomsky. Questo è molto importante perché spiega che l'individuo, nascendo con delle caratteristiche predeterminate, sono quelle stesse caratteristiche che fanno tutti gli uomini appartenenti alla specie umana e li fanno diversi da altre specie animali. Ecco, in questo noi vediamo il grande contributo di Piaget nei rapporti tra psicologia e biologia. Questo è molto moderno perché naturalmente la psicologia che allora dominava il mondo anglosassone era invece una psicologia comportamentista, cioè una psicologia che voleva limitarsi a misurare quello che era misurabile in termini di risposte che un organismo dava a certi stimoli. La psicologia, per ragioni metodologiche, in fondo studiava l'uomo come se fosse un topo messo in un labirinto, il quale di fronte alle modificazioni che voi fate nel labirinto produce risposte motorie diverse. Quindi è un'idea molto riduttiva dell'uomo che Piaget rifiuta in pieno. Quando infatti poi Piaget viene tradotto, Piaget viene visto e diventa molto più importante a livello della psicologia mondiale rispetto a quanto non lo fosse mentre lui lavorava, un po' perché pubblicava in inglese, un po' perché lui stava sempre dalle sue parti e non c'era un'integrazione della scienza a livello mondiale, globale come c'è oggi, e soprattutto per, come dicevo, per la barriera linguistica rispetto ai paesi che già allora erano molto importanti per la psicologia, cioè i paesi anglosassoni. Quindi queste barriere fanno sì che lui sia conosciuto un po' in ritardo, ma quando viene conosciuto lui contribuisce, insieme alla figura, diciamo, gigantesca di Chomsky da questo punto di vista per il linguaggio, a questa idea diversa di persona umana, cosa che ha delle conseguenze enormi. Perché ha delle conseguenze molto rilevanti? Perché se voi avete l'idea della persona umana come una tabula rasa su cui gli stimoli dell'ambiente portano i segni e producono poi le risposte, i grandi comportamentisti noti pensavano che se voi davate un neonato e lo scambiavate nella culla, come si vede in alcuni film, questo neonato sarebbe venuto completamente diverso perché nasceva come tabula rasa e non aveva una dotazione innata. Invece col lavoro di Piaget abbiamo un'idea di dotazione iniziale e di vincoli iniziali. Questo è molto importante perché il comportamentismo che si afferma in Stati Uniti e sotto forma di pavlovismo anche in Unione Sovietica dava invece l'idea che voi potevate costruire un uomo nuovo semplicemente cambiando la società in cui questo individuo era immerso. Quindi questo tipo di idea comportava, come posso dire, un minor rispetto per l'individuo, per il bambino e così via, perché a seconda di come voi costruivate l'educazione, l'allevamento, l'ambiente sociale di questo bambino, potevate trasformarlo come voi volevate. Questa è un'idea del pavlovismo e del comportamentismo, cioè dei due grandi sistemi che dominavano la psicologia mentre lavorava a Piaget, nella sua Ginevra, sono sistemi che oggi noi sappiamo essere sbagliati e Piaget in questo è un grandissimo anticipatore. Adesso però dobbiamo dire, per fare un quadro imparziale della figura di Piaget, anche i limiti che proprio gli studiosi che Piaget aveva anticipato quando si mettono a studiare in dettaglio lo sviluppo intellettuale dei bambini, lo sviluppo linguistico dei bambini, cosa scoprono? Scoprono che in realtà Piaget non aveva avuto un grandissimo rigore metodologico e per cui alcune delle sue conclusioni nei domini più specifici, per esempio della capacità logica del bambino erano conclusioni sbagliate. Facciamo un esempio. Piaget pensava, in questo erede della tradizione che veniva da Aristotele, quindi una tradizione di più di 2000 anni, che sapere pensare in sostanza voleva dire sapere manipolare una serie di regole logiche, cioè uno scheletro di ragionamenti corretti e uno scheletro di ragionamenti che non facevamo perché scorretti. Questa è l'idea. Quindi quando un bambino maturava intellettualmente dominava l'insieme di questi ragionamenti corretti. Questo ha fatto sì che lui delle volte interpretasse troppo i risultati. E per esempio un aspetto che per lui sarebbe stato di grande disturbo, e cioè accettare l'influenza dei contenuti, cioè accettare il fatto che le persone ragionano e pensano in modo diverso a seconda di cosa pensano. Adesso ve lo dico in maniera un po' meno generica. Poniamo, prima vi ho raccontato il problema delle montagne, cioè domandarsi cosa vede una bambola se noi gli diamo un plastico di un villaggio e mettiamo la bambola dal lato opposto al nostro punto di osservazione. Cosa vedrà questa bambola? Ecco, questo tipo di problema per Piaget era insolubile fino a una certa età e poi solubile quando uno imparava a decentrare il suo punto di vista. Invece, se cambiamo questo compito, diciamo ad esempio questa non è una bambola, quindi simile al bambino, che osserva e così via, ma un poliziotto che deve controllare, cioè una persona deve fare controlli, il compito diventa molto più facile. E perché? Perché da gioco si trasforma in un compito che ha più senso sociale. Il poliziotto deve vedere e controllare certe cose che tu non riesci a vedere dal tuo punto di vista. Lo stesso con altri compiti logici in cui invece di dover controllare una regola del tipo se P allora Q, del tipo se uno viene a Venezia e va a dormire al hotel Sofitel, erano permessi, erano obblighi, no? Se hai 16 anni in America non puoi bere alcolici, oppure per poter bere alcolici devi avere 18 anni. Ecco, questo è un permesso. La capacità di manipolare mentalmente questo tipo di permessi, proibizioni e così via è una capacità molto precoce. Conseguenza teorica: non era vero che noi abbiamo delle capacità logiche intese come uno scheletro di ragionamenti che si sviluppa nel corso dell'età fino a raggiungere quello che Piaget chiamava lo stadio delle operazioni informali, lo stadio cioè in cui noi riusciamo a fare elaborazioni logiche simili alla logica messa a punto dai filosofi. Non è vero questo. Dipende molto dal senso che hanno i compiti, dal senso sociale. Gli allievi di Piaget, persone come Duhas, Mugni, hanno studiato il senso sociale dell'intelligenza. Inoltre hanno studiato, ad esempio, la collaborazione nel risolvere i problemi. Cioè hanno studiato cosa succede se due bambini si mettono a risolvere un problema. Non c'è l'adulto che dà loro il problema, come faceva Piaget, e fa domande, ma vengono lasciati due o tre bambini a risolvere un problema insieme. Come si trasforma la soluzione di questo problema? Lo sviluppo intellettuale che noi vediamo con questa tecnica di interazione è uno sviluppo intellettuale diverso da quello che noi vediamo quando un singolo studioso studia il comportamento del bambino sotto osservazione. Ecco, questo tipo di studi ha ampliato la prospettiva di Piaget, pur senza correggere radicalmente, nel senso che ha mostrato che tutte queste variabili sociali, intese come la natura sociale del compito che uno deve risolvere, il contesto sociale in cui uno risolve questo compito insieme a degli altri bambini suoi coetanei, sono tutte variabili che influenzano lo sviluppo intellettuale. Quindi è vero che Piaget ha superato questa idea molto importante della tabula rasa, ma ancora ha tenuto il bambino più isolato rispetto alle variabili sociali in cui il bambino poteva e come di fatto poi succede nella vita concreta, agire, interagire con gli altri e così via. Quindi diciamo questa tradizione di studi fatte dagli allievi di Piaget, Duhas, Mounier e così via, mostra che arricchendo socialmente, facendo più ricco dal punto di vista delle variabili sociali e anche delle variabili di tipo, come posso dire, emotivo-competitivo, perché i bambini competono per trovare prima la soluzione, sono in conflitto, questi allievi chiamano questo conflitto socio-cognitivo, quindi allargando e rendendo più ricco le situazioni problematiche, in realtà il quadro che viene fuori, pur non tradendo l'idea di fondo di Piaget, che è un'idea contro la tabula rasa, contro l'idea che noi siamo plasmabili oltre qualsiasi, diciamo, limite, l'hanno però molto arricchito. Naturalmente il quadro che viene fuori dello sviluppo intellettuale in questa integrazione dei lavori Piaget è un quadro molto più complesso, perché Piaget era affascinato dalla possibilità di dare dei modelli teorici molto semplici. Allora gli piaceva molto l'idea di descrivere in termini di trasformazioni logiche sempre più complesse l'acquisizione dello sviluppo intellettuale. Gli piaceva l'idea, ad esempio, che la causalità nel mondo fosse qualcosa che noi acquisivamo rendendo via via più sofisticati gli stessi schemi di causalità che voi trovate nella tradizione del mondo fisico. Ecco, tutto questo complesso di lavori può anche essere visto in una grande corrente che ha caratterizzato l'uso della psicologia nel secolo scorso come capacità più sofisticata di misurare le prestazioni intellettuali. Piaget, fin dagli inizi, quando giovanissimo è andato a lavorare con Simon, non voleva i test come noi siamo abituati a vederli in maniera, diciamo, più schematica sulle riviste, sui giornali, in cui tu fai delle domande e dai delle risposte. Lui voleva in realtà capire cosa succedeva nella testa di una persona tra la domanda e la risposta, e quindi la sua idea di misura era la sua idea di capacità intellettuali, cioè di dotazione che maturava, per cui andava studiata non con un semplice rapporto tra domande date risposte giuste o sbagliate, cioè percentuali risposte giuste o sbagliate, ma una misura più sofisticata che teneva conto dei processi con cui si giungeva alla soluzione. Se voi vedete adesso tutta la tecnica di studiare il livello intellettuale, cioè la capacità, un grandissimo problema oggi che siamo molto confrontati con la ricchezza del capitale umano dei vari paesi. Oggi il vero capitale umano per la crescita è fatto dalle prestazioni cognitive. Molti lo chiamano un capitalismo cognitivo delle persone che concorrono alla produzione di beni e servizi in un certo paese, e quindi è molto importante studiare l'efficienza della scuola, l'efficienza in cui viene costruito questo capitale umano. Ecco, questo che oggi è così importante ha trovato un precursore in Piaget, il quale voleva naturalmente, per esempio nel mondo della scuola, descrivere le capacità in termini di operazioni che una persona è capace di fare. Se oggi voi guardate tutte le misure che vengono fatte dell'efficacia dell'insegnamento scolastico, sono sempre fatte in questo modo, non sono fatte con dei test. I test servono per le selezioni degli ingressi, per esempio nelle università statunitensi, ma la capacità invece di crescita del capitale umano fatta dalla scuola viene misurata con queste tecniche di misura molto più sofisticate. Piaget ha dato un grandissimo contributo, anche se non dobbiamo nasconderci che alcune delle sue conclusioni di dettaglio erano delle conclusioni sbagliate. Paradigmi sperimentali più sofisticati hanno permesso oggi di approfondire molto le problematiche rispetto alle quali lui è stato un pioniere. Vorrei infine toccare un altro punto molto rilevante che a prima vista non sempre viene collegato, non si vede in Piaget un precursore, perché l'introduzione del computer nella vita contemporanea, nelle nostre attività, cioè questa estensione in fondo del cervello umano in un sistema che non è una protesi delle nostre forze muscolari, delle nostre capacità manipolatorie dirette, come sono stati gli strumenti che hanno permesso l'agricoltura, che permettono la scrittura e così via, ma una macchina in cui noi possiamo depositare parte della nostra memoria, parte delle nostre operazioni intellettuali, macchine tra l'altro rispetto alle quali i bambini si familiarizzano molto presto, a dimostrazione che non sono tabule rase, come avrebbe detto Piaget, ma sono in realtà già dotati di capacità cognitive. Ecco, un aspetto molto importante che va sottolineato oggi è il problema dei giochi. Oggi moltissime capacità cognitive vengono espletate attraverso giochi seri, giochi che vengono dati per l'educazione, giochi che vengono dati per la maturazione intellettuale. Quindi il gioco che viene fatto su computer è spesso un gioco che ha contenuti e valenze di tipo pedagogiche. Piaget, con la sua tecnica di interazione con i bambini tramite i giochi, ha anticipato una forma di educazione oggi molto diffusa nelle scuole e negli asili di tutto il mondo, dove in realtà il gioco ha una valenza pedagogica, perché fare un certo gioco vuol dire poter acquisire e perfezionare alcuni strumenti intellettuali che permettono per l'appunto di fare quel gioco. Questo naturalmente Piaget non l'aveva autorizzato, perché non sapeva che poi sarebbe nata la possibilità di fare giochi molto più sofisticati dei giochi classici che lui faceva con le bambole, con i trenini, per studiare i meccanismi che ho descritto prima, la causalità, lo spazio, la conservazione, cioè studiare lo sviluppo intellettuale. Oggi noi abbiamo questi giochi, diciamo, molto più sofisticati, che permettono di fare in maniera molto più raffinata quello che faceva Piaget con quei giochi, che naturalmente erano dei giochi ma anche dei problemi nello stesso tempo, e attraverso il modo in cui la persona giocava per risolvere il problema lui studiava lo sviluppo intellettuale. Oggi la stessa operazione voi la potete fare con giochi che si fanno su computer. Perché questi giochi sono molto importanti? Perché permettono di astrarre dalla specifica cultura. Cioè, la specifica cultura in cui un bambino viene allevato è anch'essa una variabile. Se voi volete studiare lo sviluppo intellettuale in generale, dovete separare quello che effettivamente gli avete messo dentro per ragioni culturali con le sue capacità di base. Questi giochi permettono, da un lato, di prescindere dalla cultura in cui il bambino viene allevato e quindi di studiare la sua capacità intellettuale prescindendo dalla sua capacità culturali, che è sempre stato un grandissimo problema della misura delle prestazioni intellettuali, e dall'altro canto diventano anche degli strumenti di formazione, perché permettono di insegnare certe nozioni, permettono di vedere se il bambino sa dominarle, se sa trasferirle da un dominio di conoscenze ad un altro.